Va ora in onda Studio di X.
E ben trovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 697 di Studio di X, quello che ascoltate a partire dal primo fine settimana di novembre. Grazie anche questa volta inizio di trasmissione per tutte le segnalazioni che ci avete inviato riguardo la trasmissione della settimana scorsa. Vi ricordiamo che siamo ancora praticamente nei primi giorni, da una settimana, nel nuovo periodo B16 e che troverete tutti gli aggiornamenti di frequenze e orari anche delle trasmissioni in lingua italiana sul nostro sito internet www.bclnews.it, anche se ne parliamo anche sui nostri social. Ma in apertura, come al solito, ringrazio qualcuno di voi che mi ha inviato segnalazioni d'ascolto, a partire da Graziano Braga, che ci ha ascoltato sui 6070 kHz la scorsa domenica mattina con un segnale pessimo, e di questo adesso parleremo. Ci ha ascoltato però anche su IM con un segnale migliore, sempre domenica mattina, per la ricezione sui 1350 kHz di IM. Ringraziamo anche Fabio Bolognini, che ha postato un bellissimo video della ricezione con un ricevitore d'epoca, e salutiamo come al solito anche Simone Perico, che ci ha ascoltato con un Simpo 34344 con la sua Sony ICFSW11, anche in questo caso sui 1350 kHz da IM, però la sera alle 21 UTC. Fra l'altro Simone ci segnala anche la ricezione di Radio Tunisi con un Simpo 23442, la trasmissione in lingua italiana lui l'ha ascoltata fra le 15.15 e le 15.30 UTC, solita programmazione, musica italiana, insomma. Si parlava anche del campionato di calcio con i risultati in tempo reale. Troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione sul sito internet www.studiodix.net, quindi tutte le forme di contatto per interagire con noi e con le emittenti che ci ritrasmettono, e anche tutta la disponibilità delle 697 puntate fino a oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, quindi anche la possibilità di riascoltarle. Troverete invece tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bclnews.it, e ci trovate poi su diversi social, però con una maggiore presenza su Facebook, con le nostre pagine ufficiali, a partire da Studio di X, alla quale pagina alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, il relativo gruppo Studio di X, Radio Ascolto e Radio in TV, al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, ma vi invitiamo anche a cliccare mi piace sulle nostre altre pagine ufficiali, quindi Radio BCL News, www.ondemedieitalia.it, BCL News stesso, e insomma non mancano le possibilità di entrare in contatto con noi per richiederci delle informazioni o soprattutto per inviarci le vostre collaborazioni, che sono sempre assolutamente bene accette. È quasi tutta confermata la lista delle trasmissioni in lingua italiana in onde medie e corte. Lasciamo fuori ancora una volta come definitivi i passaggi di Radio BCL News e di Italian Broadcasting Corporation, sia attraverso i trasmettitori di Rohrbach che attraverso la WRMI Radio Miami International. Stiamo cercando di modificare alcune orari, alcune frequenze, perché onestamente la propagazione non ci sta soddisfacendo sugli spazi che stiamo occupando, ma di questo troverete gli aggiornamenti in tempo reale eventualmente sui nostri siti internet e sulle nostre pagine social. E invece per tutti gli altri broadcaster internazionali la lista è praticamente tutta confermata. Gli unici dubbi li avevo espressi su Radio Cairo, che in effetti poi il primo giorno di programmazione domenica scorsa non ha utilizzato i 9540, non sono riuscito a trovare la trasmissione in lingua italiana o un trasmettitore acceso in portante muta da nessuna parte, però già dal lunedì ho ascoltato i 9540 kHz, sempre con una cattiva modulazione, ma stranamente migliore del solito. Insomma, la trasmissione era in qualche modo ascoltabile, ottima come potenza, soliti problemi di modulazione. E invece l'unica discordanza, malgrado i loro annunci e quanto scritto in prima pagina sulla sezione italiana del sito della Voce della Turchia, nella prima parte della settimana hanno cominciato a utilizzare col nuovo periodo B16 5975 piuttosto che gli annunciati 6185 kHz. Per il resto tutto come da schede annunciate, tutto come da noi pubblicato e pubblicizzato la settimana scorsa in questa trasmissione. Comunque continuate a seguire il nostro www.biscellenews.it, dove gli aggiornamenti sono quotidiani e in tempo reale. Ci sono invece tanti cambiamenti per gli altri broadcaster e oggi di questo ci occuperemo prevalentemente, di orari e frequenze e cambiamenti per i servizi internazionali dei vari broadcaster, a partire dalla Deutsche Welle, che ha cancellato le trasmissioni mattutine fra le 4 e le 5 e le 5 e le 6 UTC in inglese, trasmissione che potrete continuare ad ascoltare fra le 16 e le 17 a destinazione prevalentemente dell'Africa, sia dell'est che dell'ovest, sui 9820 da Meyerton, sui 15290, 15315, 17690 da Istudun e su 17710 da Aldabaia. Continua anche la trasmissione dedicata alla Bundesliga il sabato pomeriggio in house a destinazione Africa dell'Ovest. Tutte e due i trasmettitori operano da Istudun con 500 kW, 15390 e 17570 fra le 14:25 e le 16:30 UTC. Trasmissioni previste, oltre che quella del 5 novembre, ormai andata in archivio, fra il 19 novembre e il 17 dicembre e poi fra il 21 gennaio e il 18 di marzo del 2017. Anche The Mighty KBC ha annunciato tre nuove trasmissioni speciali in onde corte in questi due mesi prima della fine dell'anno. Andate in archivio quella del 30 ottobre attraverso il trasmettitore di Nauen su 6095 kHz fra le 12 e le 13 UTC. Rimangono sulla stessa frequenza quella del 27 novembre, sempre fra le 12 e le 13, e poi la mega trasmissione di Natale il 25 dicembre, sarà domenica anche in quel caso, fra le 9 e le 16 UTC, quindi una maratona di 7 ore attraverso il trasmettitore Media Broadcast di Nauen per The Mighty KBC. Vi consiglio di fare attenzione, di prestare orecchio anche ai 6100 kHz, perché è stato ascoltato il servizio per l'estero di Radio Afghanistan a partire dalle 15:29 UTC, quindi orecchio ai 6100 kHz. Cambio di frequenza per AIE Radio, quella che insomma che conosciamo meglio come Sudan Radio Service. A partire dal 30 ottobre è ascoltabile fra le 16 e le 17 sull'immutata frequenza 17730 da Istudun con 250 kW. La frequenza mattutina invece è cambiata, stesso sito, stessa potenza, ma adesso sono 7250 kHz piuttosto che gli 11730 che utilizzava fino alla fine del mese scorso, quindi per il periodo A16. Continuano a farsi ascoltare tutti e due i canali della Voice of Broadmasters of Eritrea, il primo canale su 7146.6, il secondo canale su 7185, provatela insomma fra le 14 e le 15 UTC, e le frequenze sono chiaramente giammate dal governo etiope, però ci sono alcune finestre che sono molto ben ascoltabili anche dalle nostre parti. Così come è cambiata la frequenza anche di Denge Kurdistan, fino alla fine del mese scorso la ascoltavamo su una frequenza ormai discretamente storica degli 11600 kHz con le variazioni di sito che spesso abbiamo riportato, quindi fino alle 13 da Kikinef e poi a partire dalle 13 da Kostimbrod. Adesso le trasmissioni in curdo di questa emittente vanno in onda su 9400 kHz fra le 4 e le 8 da Kikinef, fra le 8 e le 12 da Yerevan, fra le 12 e le 15 ancora da Kikinef, questa con 300 kW di potenza, poi fra le 15 e le 17 dalla Bulgaria con 100 kW, fra le 17 e le 20 da Issudun con 250 kW e poi fra le 20 e le 22 ancora da Kikinef con 300 kW, quindi una copertura praticamente continua fra le 4 e le 22 UTC, cambiando però sito di trasmissione ogni 3-4 ore. E cambio di frequenza anche per Radio Taiwan International, un cambio di frequenza che è arrivato la settimana scorsa, qualche giorno prima dell'entrata in vigore del B16, ma presupponiamo che sia stata fatta proprio in questa prospettiva. La trasmissione in lingua inglese fra le 15 e le 16, che era diffusa sui 9465 kHz, dove soffriva della pesantissima interferenza del servizio in uzbeko della voce della Repubblica Islamica dell'Iran, è adesso in onda sui 9405 kHz in parallelo agli 11600 è 85 kHz, dove soffre di una pesante interferenza del servizio Intamil di Radio Cina Internazionale, ennesima scelta scellerata di frequenza. Oltretutto anche i 9405 sono pesantemente interferiti dai 9400, almeno dal lunedì al venerdì, delle trasmissioni di Brothers Stair attraverso il sito bulgaro di Kostinbrod. E schedule invernale per la Voice of Spring attraverso airtime preso a noleggio da Babcock, Sedoi e Bahar nella loro lingua in farsi, la denominazione fra le 19 e le 19.30, 7510 kHz da Kikin F500 kW, stessa potenza e stesso sito utilizzato anche fra le 17.30 e le 18. Come vi dicevo, trasmissioni in farsi destinate all'Asia dell'Ovest e programmazione in onda martedì e venerdì. Cambi di frequenza anche per le trasmissioni della WHRI, della WWCR e della WEWN. Queste trasmissioni, tutte provenienti dall'America e praticamente tutte a carattere religioso, sono in onda in questo periodo B16 adesso, insomma, secondo la seguente schedule. L'Angel 6, quello che ripete Brother Stair, fra le 18 e le 22 si sposta sulla nuova frequenza dei 15.710 kHz, utilizzava nell'inverno scorso i 17.530. Invece per la WWCR, il secondo trasmettitore fra le 22 e le 24 operava su 9.350 kHz, adesso opera su 5.890. Questo è avvenuto però fino a ieri, 5 novembre, per chi ci sta ascoltando, insomma, di domenica. Da oggi 6 novembre, sempre per chi ci ascolta domenica 6 novembre, le trasmissioni shiftano anche di orario fra le 23 e le 01. E invece solo due trasmettitori saranno utilizzati a partire proprio da questo periodo B16 per il primo canale della WEWN, quindi l'emittente americana religiosa, dalle 00 alle 09 e dalle 9 alle 13 cambiano le destinazioni delle antenne, 11.520 per il resto della giornata, quindi fra le 13 e le 24 15.610, e non è un cambiamento, insomma, rispetto al passato. I cambiamenti sono per il secondo canale fra le 00 e le 10 5.810 kHz, e poi ancora fra le 10 e le 14 sulla stessa frequenza. Utilizzavano rispettivamente in questi due segmenti durante lo scorso inverno gli 11.870 e 12.050, adesso unica frequenza fra le 00 e le 14 in spagnolo 5.810. Fra le 14 e le 17 e le 17 e le 24 utilizzano adesso i 12.050. La differenza rispetto all'inverno scorso sta che il cambio di frequenza avveniva prima alle 10 e non alle 14, e soprattutto fra le 17 e le 24 utilizzavano i 13.830. Per il terzo canale, quello a destinazione del Messico, anche questo in lingua spagnola, le trasmissioni fra le 00 e le 5 5810, fra le 5 e le 13 7515, fra le 13 e le 18 11550 e fra le 18 e le 24 12050 sono state definitivamente annullate. E nuova frequenza invernale anche per Trans World Radio India. Le trasmissioni provengono dall'Armenia, dal sito di Yerevan, con 300 kW di potenza in varie lingue, fra le 12.45 e le 13.45 9.345 kHz, fra le 13.45 e le 15 9.920 kHz. La frequenza utilizzata durante lo scorso inverno era quella di 12.025. E trasmissioni sempre di Trans World Radio Africa, ma quelle che provengono dal trasmettitore di Grigoriopol, insomma, per intenderci, adesso fra le 3 e le 3 e 45, 7, fra le 3 e 30, scusate, e le 3 e 45, 7225 kHz in base al giorno della settimana. Le trasmissioni sono in questa fascia orario in Amaric, in Oromo e in Sidamo. Fra le 16.30 e le 16.45 la domenica in Somali, 11.635, stessa frequenza che è utilizzata per il resto della settimana, 15 minuti in più però, fra le 16.30 e le 17. Fra le 18 e le 18.45 in Tigrigna, dal lunedì al giovedì, 7245 kHz, stessa frequenza utilizzata il venerdì, solo dalle 18.15 alle 18.45, il sabato fra le 18 e le 18.30 in Tigre, la domenica fra le 18 e le 18.30 in Kunama e poi fra le 18.30 e le 19 solo la domenica ancora in Tigrinya. Troverete comunque tutte queste schede, tutte queste variazioni di frequenza rispetto al periodo A16 o addirittura al periodo B15, l'omologo invernale dello scorso anno, sul nostro sito internet www.bclnews.it. E ultimi cambi di frequenza, almeno in questa tornata, sono quelli che riguardano il periodo B16 per Nippon Nokaze e Furusato Nokaze, rispettivamente la denominazione in coreano e in giapponese di questa emittente, che opererà quindi in coreano Nippon Nokaze fra le 13 e le 13.30, 9465 e 9950, fra le 15 e le 15.30 9.800 9.975, fra le 15.30 e le 16 9.465 e 9.965. Invece in giapponese, quindi Furusato Nokaze, fra le 13.30 e le 14 9.705 e 9.950, fra le 14.30 e le 15 9.560 e 9.960 e fra le 16 e le 16.30 9.690 e 9.975. E sono due gli alimenti che nelle ultime settimane, in qualche caso addirittura negli ultimi giorni, stanno portando un po' di scompiglio nel mondo dell'FM italiana. Una è quella dell'imminente scadenza del, chiamalo, catasto AGCOM, quindi della comunicazione pubblica di tutte le frequenze utilizzate dalle emittenti, che stanno portando tantissime emittenti a riesumare frequenze spente oppure altre a fare shopping e quant'altro. Ma insomma, l'altra è anche l'attivazione, addirittura a pochissimi mesi dalla seconda, di una terza emittente da parte del gruppo RTL, che non dubitiamo abbia velleità di diventare un network nazionale in FM. Questo potrebbe addirittura portare a una riforma del concetto di ambito locale, come scrive Newslinet. Infatti il 27 ottobre è nata questa nuova emittente del gruppo RTL 102.5, di cui fa parte anche Zeta l'Italiana. Si tratta di Radio Freccia, che è un marchio di Luciano Ligabue, che ha consentito dichiaratamente l'uso a RTL. Che succede al progetto IP DAB Plus, quello di RTL 102.5 Rock, estendendo la diffusione alla modulazione di frequenza? A Milano è già sintonizzabile sui 91.2, in molte aree della Lombardia sui 102.100 e sui 91.3, oltre che essere presente sul digitale terrestre col consueto modello della radiovisione. Secondo le dichiarazioni dell'editore Lorenzo Suraci, la stazione aspira a essere un laboratorio per rilanciare nuove idee nello spirit delle radio libere degli anni 70 e delle prime radio americane, dove i disc jockey erano anche registi dei propri programmi. In verità non è ancora del tutto chiaro dove sia o sarà domiciliata a livello concessorio la nuova emittente, cioè se, come sembra probabile, sulla recentemente acquisita concessione di carattere comunitario in ambito locale da Radio Padania, che continua la propria operatività in ambito locale nel nord Italia, o su una delle concessioni locali di Radio Mobilificio di Cantù SRL o di Radio ZSRL, che sono le società del gruppo che editano prodotti locali. La scelta dei titoli concessori su cui collocare i prodotti Radio Z l'Italiano Radio Freccia non è questione di poco conto, posto che essa sarà determinante per stabilirne i rispettivi ambiti diffusivi e presumibilmente anche i modelli editoriali. Quella nazionale infatti sconta il dimezzamento del tetto pubblicitario, il 10% rispetto alle commerciali 20%, e il vincolo del 30% di autoproduzione del totale fra le 7 e le 21, dal quale vanno escluse la musica e i brevi commenti dei conduttori, mentre quelle locali sono frenate dai limiti di copertura di 15 milioni di abitanti. Allo stato della legislazione, che da più fonti si dà finalmente in procinto di essere riformata sul punto, stante l'evidente anacronismo tecnologico e la sopravvenuta antinomia giuridica con il comparto TV locale, le TV hanno un tetto infatti di servizio del 50% della popolazione, pare cioè a oltre tre volte quello delle radio. In termini di progetti nazionali alternativi a quelli formali sul piano amministrativo, Sarebbero possibili solo una syndication con programmi interconnessi, però nei ristretti limiti orari giornalieri concessi al legislatore, con identificazione diversa da parte di tutte le stazioni affiliate e o consorziate nelle fasce autonome, comprese la stazione madre, cioè un progetto zoppo sul piano editoriale e commerciale, con pesantissimi limiti in termini di rilevazione dell'ascolto, ovvero un più moderno circuito di maxi radio monodenominate, ma con programmazioni del tutto autonome, ancorché uniformate quanto al layout contenutistico. In sostanza, proprio il modello in qualche modo fallito delle RTL locali degli anni 90, fallito perché bloccato artatamente da una norma legislativa ad hoc, poi espunta dall'ordinamento a seguito di una censura di incostituzionalità. Un'auspicabile riforma del concetto di ambito locale potrebbe trovare l'appoggio di molti editori radiofonici di spessore che si trovano nella necessità di far emergere dei nuovi progetti editoriali, ma che rischiano di patire un'incomprensibile compressione imprenditoriale del tutto illogica, in un momento in cui grazie soprattutto al web e al satellite la diffusione diffusiva ha perso quasi completamente la propria logica originaria, costituendo solo un anacronistico blocco da rimuovere al più presto, anche al fine di consentire un veloce ristabilimento di un equilibrio di pesi e contrappesi dopo l'ingresso nel settore del colosso Mediaset, che a quanto si mormora starebbe già determinando effetti niente affatto positivi sul piano commerciale per il comparto. Questo quanto scrive Massimo Lualdi su Newsline, e a proposito di queste ultime riferimenti, ci sono cambi di frequenza all'interno delle emittenti del gruppo per completare e o aumentare la diffusione di qualcuna delle emittenti proprio del gruppo radiofonico di Mediaset, per avere più penetrazione nel mercato pubblicitario. Insomma, ne abbiamo parlato negli scorsi mesi che poteva essere un grosso terremoto, e in realtà così si sta rivelando. E sembra chiaro ormai il futuro che aspetta la Radio Vaticana. Infatti Jorge Maria Bergoglio, Papa Francesco, che è il primo gesuita della storia a sedere sulla cattedra di Pietro, eppure proprio durante questo suo regno, come scrive Sandro Magister, rischia insomma di sparire dal Vaticano la Compagnia di Gesù. Le rimane ancora la direzione dell'osservatorio astronomico, ma ha perso il comando della sala stampa, delle radio, della televisione, insomma il cuore del sistema di comunicazione della Santa Sede. Per alcuni anni padre Federico Lombardi è stato alla testa di tutte e tre queste postazioni, ma l'una dopo l'altra gli sono state sottratte e nessun altro gesuita ha preso il suo posto. Il nuovo boss dei media vaticani, messo da Papa Francesco a capo della neonata segreteria per le comunicazioni, come vi abbiamo più volte detto, è il monsignore lombardo Dario Edoardo Viganò, un esperto di cinema quanto di più lontano insomma ci sia dalla visione del suo predecessore. E la Radio Vaticana è l'epicentro della svolta. Affidata fin dalla nascita nel 1931 alla Compagnia di Gesù, ha portato il messaggio della Chiesa fino ai più remoti confini del mondo. Con le onde corte poteva e può essere ancora in qualche modo ascoltata anche nei luoghi più proibitivi per la religione cristiana, in Siberia negli anni di Stalin, come oggi in Corea del Nord o in Arabia Saudita. Trasmette in 40 lingue, fosse stato per padre Lombardi anche in qualcuna di più. Era riuscito a far partire anche un programma in lingua hausa per la Nigeria del Nord, dove imperversano i Boko Haram, con appena 10.000 euro in più di costi all'anno. Ma chi in Vaticano teneva i cordoni della borsa l'obbligo a sospenderlo per ragioni di risparmio, perché effettivamente la Radio Vaticana costa molto, non ospita pubblicità, ha introiti irrisori, le sue numerose sezioni linguistiche spingono a circa 350 giornalisti a libro paga, e il disavanzo complessivo viaggia fra i 20 e i 30 milioni di euro l'anno. Ebbene, delle onde corte Monsignor Viganò non ne vuole più sapere, le ritiene antiquate e da smantellare perché soppiantate dal web, mentre invece per padre Lombardi continuano ad avere un ruolo essenziale di servizio per i poveri, gli oppressi, le minoranze, piuttosto che di sudditanza all'imperativo della massimizzazione dell'audience. Ne abbiamo riportate nelle scorse settimane le dichiarazioni in merito. Sono due visioni antitetiche, ma la direzione di marcia sembra ormai segnata. In Africa, dove il web arriva con fatica, Viganò ha annunciato un accordo con Facebook, grazie al quale in 44 paesi i messaggi del Papa arriveranno sul cellulare tramite un'applicazione. Entro dicembre, quindi, la Radio Vaticana insomma cesserà di esistere come realtà a sé stante, sarà inglobata in un unico content hub centralizzato, cioè, per dirla con Viganò in un unico centro di produzione multimediale di testi, immagini, audiovisivi e podcast radiofonici in multilingua, sottoposto a un'unica direzione editoriale, già oggi detenuta dallo stesso Viganò e prossima a dotarsi di una sua task force di giornalisti, in buona parte pescati dalla stessa Radio Vaticana e adattati al nuovo ruolo. Anche Papa Francesco punta in questa direzione, a giudicare dalle udienze che concede alle star dei più moderni sistemi di comunicazione. Ha ricevuto quest'anno l'uno dopo l'altro i magnati di Apple, Google, Instagram, Facebook, oltre che i patron e i vertici di Vodafone, nessuno dei quali a mani vuote. Ai primi di dicembre riceverà anche i vertici dei colossi editoriali di Time Warner e di altre compagnie che promuoveranno dal Vaticano un New Social Compact mondiale a sostegno di poveri e rifugiati, con il concorso di firme quali quelli di IBM, McKinsey, Siemens e la WPP. E anche l'Osservatore Romano, nonostante i suoi quarti di nubiltà, finirà presto inghiottito nel Content Hub di Monsignor Viganò. Per resistere, il quotidiano Vaticano ha chiamato in soccorso il cardinale Pietro Parolin, il segretario di Stato, che in effetti lo scorso maggio ha patrocinato il rilancio del suo supplemento femminile con i soldi delle Poste Italiane, quindi con uno sponsor esterno. Ma il futuro del giornale Viganò l'ha già preconizzato: per le notizie ufficiali diverrà un minuscolo bollettino ad uso della curia in vendita nelle sole edicole attorno al Vaticano, mentre per gli articoli più pensosi sarà varata una smilza edizione settimanale, come già avviene nelle lingue diverse dall'italiano. Insomma, un terremoto, almeno per quello che riguarda i media, di cui parliamo già da parecchio tempo, ma che adesso potrebbe essere arrivato veramente al suo epilogo con la chiusura totale delle onde corte, immaginiamo a questo punto anche delle onde medie romane, due trasmettitori assolutamente locali che non fanno più notizia, almeno a lunghe distanze, e anche quelle poche onde corte rimaste verranno soppresse. Quello che più ci preme, il Vaticano, ma non sono neanche le loro trasmissioni, quanto il sito trasmittente, l'unica infrastruttura rimasta in Italia di questo genere, anche se devo dire quella della RAI in qualche modo sarebbe ancora in piedi, e che è stata assolutamente valorizzata dalle ritrasmissioni anche di altre emittenti non italiane, che hanno scelto il sito di Santa Maria di Galeria per diffondere la propria programmazione, ottima struttura, e che potrebbe anche essere molto, devo dire, troppo utile anche per eventi di calamità naturale e altre disgrazie tecnologiche che abbiamo avuto dimostrazione possono assolutamente avvenire. Siamo sempre a fare gli stessi discorsi, ci auguriamo che le nostre parole non si disperdano nell'etere, ma che chi ha il potere di decidere rifletta molto bene prima di prendere delle drastiche decisioni. Noi invece siamo giunti al termine anche di questo appuntamento numero 697 di Studio DX, quello che va in onda a partire dal primo fine settimana di novembre. Ci rimane giusto qualche istante per i saluti e per ricordarvi che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net e tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bcllnews.it. Ci trovate anche sui social, con particolare presenza su Facebook, con le nostre pagine ufficiali BCL News Studio DX, alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace, con il nostro gruppo di discussione Studio DX, radioascolto e radio in TV, al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione. Siamo poi presenti anche con le altre pagine www.ondemeditale.it e Radio BCL News. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, sarà Studio DX numero 698, ci avviciniamo a un altro numero pari della nostra storia, alla trasmissione numero 700. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza. Buoni ascolti e alle prossime.